Radio 24 Reportage. Hashtag Covid-19, storie di eroi per caso. Nato a Bergamo il 18 marzo. Di Anna Migliorati.
Lui è stato proprio la speranza in quei giorni brutti per tutti. La cosa che mi ricordo di più è stata proprio all'uscita. Abbiamo incontrato una signora che invece entrava, l'abbiamo incrociata, e lei ha guardato l'ovetto e ci ha detto: mamma mia, che sia di speranza. Se devo parlare di quel periodo, cioè, per me veramente il fatto che lui sia nato in un momento così brutto è vero che rappresenta proprio la vita che si contrappone alla morte.
È questo il destino di tanti bimbi nati nell'anno 2020. Un simbolo ancor più se il luogo e la data di nascita tengono insieme tanto dolore e tanta gioia. È il caso di Marco, il nome è di fantasia, nato all'ospedale di Bergamo in un giorno che resterà nella storia. La sua di storia, ancora breve ma già a modo suo da piccolo eroe, la racconta la mamma.
Lui è nato il 18 marzo, quindi insomma è stata la giornata dei carri armati che portavano via le bare da Bergamo. Il mio bambino è nato alle 2 e da quel momento chiaramente io sono stata concentrata esclusivamente sul bambino, quindi io l'ho scoperto dopo che il 18 marzo era il 18 marzo. Cioè, la prima cosa che mi viene in mente è che nel giorno più brutto per Bergamo io ho avuto la gioia più grande, quindi c'è la cosa che mi sento di raccontare a lui, ma poi a tutti, che chiaramente lui è stato proprio la speranza in quei giorni brutti per tutti, proprio perché il clima in quei giorni era quello, un disastro, ecco, un tremendo.
I mesi alle spalle hanno lasciato un segno probabilmente indelebile e lo hanno lasciato nella città più colpita dalla prima ondata più che altrove. Lì Marco e tanti bimbi come lui si sono ritrovati, eroi per caso, come li abbiamo definiti, a rappresentare un futuro che sembrava incerto.
L'accesso era quello dello stesso del pronto soccorso, c'erano stati allestiti dei percorsi separati per insomma quelli che erano i sospetti Covid, sia quando sono andata a fare visite precedenti, sia quando sono andata a partorire. Nel pronto soccorso normale non c'era nessuno, infatti mi aveva fatto strano perché proprio siamo entrati in un ospedale vuoto e tutto era al di fuori, insomma era tutto spostato nei reparti che erano il fulcro del Covid in quel momento. Nel momento del parto non ci ho pensato assolutamente. Cioè, l'unica cosa che posso dire riguardo al mio parto, che chiaramente mi faceva pensare il Covid, è stato partorire con la mascherina ed avere davanti l'ostetrica con la mascherina. Quindi io vedevo l'ostetrica solo negli occhi, la voce che guidava, che mi ha fatto pensare che non ero in una situazione normale, no? Per una donna che stava partorendo. Per tutto il resto però no, in quel momento ero proprio concentrata, mi sono sentita penso come tutte le altre mamme si sentono, che ancora racconto anche agli altri. Comunque sia, io nell'ospedale che in quei giorni stava vivendo, insomma quello che stava vivendo, mi sono comunque sempre sentita sicura.
Bimbi nati durante la pandemia senza i primi abbracci di nonni e amici, con fiocchi rose e azzurri a stridere con la tristezza di quei giorni. Eppure lì a ricordarci che tutto va avanti anche dopo questo 2020 che sta per chiudersi. La loro è la generazione C. Tra loro ci sono i bimbi nati al tempo del lockdown, mentre il mondo si fermava, le città si svuotavano, le economie segnavano segni meno uno dopo l'altro, i sistemi sanitari rischiavano il collasso. La generazione C è quella dei connected consumer, i consumatori connessi, ma i loro primi giorni di connesso hanno avuto ben poco.
Proprio da quel giorno, cioè proprio dal 18 marzo, era stato proibito il fermarsi dei papà con le mamme in camera, quindi il mio compagno ha potuto assistere al parto, è stato lì con noi, ma subito dopo il parto abbiamo scoperto che lui doveva andare a casa e che ci sarebbe venuto a prendere le dimissioni, quindi io di fatto quel giorno mi sono trovata da sola in ospedale. Non avere in quel momento l'aiuto del compagno ha fatto sì che insomma mi sono catapultata nella realtà di mamma subito. C'erano chiaramente altre mamme con i loro bambini in camera, al Papa Giovanni, cioè all'ospedale di Bergamo, i bambini, cioè il rooming, quindi i bambini stanno dentro con le mamme, però io di fatto non uscivo mai dalla stanza. Alla fine io sono rimasta tutto il giorno, tutti i giorni, insomma, chiuso dentro la mia cameretta, quindi di fatto non ho visto in quante fossimo, però stavamo da sole nelle stanze. Quindi hanno cercato di tenerci, insomma, il più isolate possibile, che è la cosa che poi, insomma, mi è mancata, cioè sia in ospedale che poi a casa, i giorni in cui siamo tornati a casa. Penso che comunque in quei giorni ero concentrata sul bambino, come penso qualsiasi mamma faccia quando nasce il proprio bambino, no? La cosa in cui mi sono sentita diversa è che chiaramente mi sono trovata più sola rispetto a se avessi partorito in un altro momento storico, chiaramente. Un po' in solitudine. Un pochino, certo, l'affetto dei cari è mancato, sì.
L'avreste fatto nei mesi successivi di mettere così in prospettiva una nuova nascita?
È difficile questa domanda. È difficile perché, vabbè, noi volevamo questo bambino tanto, 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 però capisco che una persona con tutto quello che è successo non se la sentisse in quel periodo. Secondo me, se ripenso a marzo-aprile, probabilmente per quello che abbiamo vissuto a marzo-aprile, no. Se penso ai mesi poi successivi o anche adesso, sì.
Abbiamo contato i morti, quelli per Covid, di giorno in giorno in un costante bollettino da quando è scoppiata la pandemia. Abbiamo contato meno i nati, eppure sono conti che andranno fatti. Perché se gli ospedali hanno rinunciato a tante visite, interventi, controlli, e anche questo avrà un suo costo, non si può rimandare una nascita già in arrivo. Ma magari non programmarne altre per i prossimi mesi, sì. Col nostro Marco a Bergamo in quei giorni sono nati molti altri bambini, qualcuno anche da mamme affette da Covid, con i primi giorni anche più complessi per questi piccoli. Due di loro qui a Bergamo sono nati già malati, accanto a loro c'era tra gli altri medici, infermiere, ostetriche, la dottoressa Luisa Patanè, responsabile della medicina materno-fetale dell'ospedale Papa Giovanni XXIII.
Compatibilmente a un periodo che di normale non aveva nulla, e abbiamo tentato di mantenere la normalità all'interno del nostro reparto. L'anza è qua in questo momento e non si può posticipare. Quello che abbiamo tentato di fare sin dall'inizio è tutelare loro il più possibile, perché il dubbio era sulla positività o meno, e quindi sin dall'inizio i percorsi sono stati differenziati. Il sospetto Covid aveva un percorso ben differenziato, quindi voleva dire entrare con accessi diversi, assistenza nel travaglio e nel parto diverse. Noi viaggiamo intorno ai 4.000 parti l'anno, a oggi siamo 3.630, un numero di questo tipo, e nel periodo della pandemia ne sono nati quasi, nell'inizio proprio, i primi mesi, un migliaio di bambini. Fortunatamente le mamme positive sono state poche, perché il virus risparmia i giovani, le donne, e per definizione queste caratteristiche. Però diciamo le mamme positive che hanno avuto il Covid respiratorio, quindi la patologia, sono state curate con un team multispecialistico. Io, la prima che abbiamo segnalato, i primi di marzo, ad oggi abbiamo avuto 137 fra gravide e puerpere Covid. A marzo erano quelle più sintomatiche, sono state, ma anche ultimamente abbiamo ancora dei casi di donne che avevano il Covid al momento del parto, ne abbiamo avuti una novantina. 90 parti di donne con pazienti con Covid. Fra i 90 parti, quelle sintomatiche per Covid, che avevano quindi una complicanza respiratoria, sono state 16, quindi un numero fortunatamente piccolo rispetto a quello che si è visto. L'epicentro è stato Bergamo all'inizio e sin dall'inizio abbiamo tentato di trovare comunque una correlazione, abbiamo avuto i primi due bambini positivi e abbiamo pubblicato proprio uno studio in cui siamo riusciti ad isolare il virus all'interno della placenta, del lato fetale della placenta. Il messaggio positivo sicuramente da dare è che la trasmissione verticale, quindi il passaggio fra mamma e bambino, è basso, è raro. La letteratura lo danno nel 2% e noi confermiamo nella nostra piccola corte questo dato perché abbiamo avuto due neonati positivi con trasmissione confermata a livello placentare su una novantina di parti. E l'altro messaggio positivo è che è raro che capiti e però i bambini sono stati bene.
Un messaggio positivo con cui guardare avanti, ma qualche interrogativo ci resta.
Radio 24 Reportage.
Era un pochino ambivalente la sensazione, vedevamo le nascite, vedevamo anche il tentativo sempre di comunicare un messaggio di speranza, però magari senza la possibilità, come facevamo prima, di vedere i volti e di stringere le mani nella stessa maniera, però abbiamo tentato sempre di garantire a tutte le nostre mamme la nostra presenza, non solo come operatori ma proprio come persone, la nostra presenza umana. Poi si scontrava col fatto che poi tornavi a casa, sentivi anche responsabilità verso i tuoi familiari e vedevi tutto quello che succedeva nell'ospedale. Dunque, come persone c'era la paura di ammalarsi, c'era la paura di far ammalare le persone a te care. Noi abbiamo avuto anche dei colleghi che si sono ammalati durante la pandemia e quindi ci si confrontava quotidianamente con questo fatto, col fatto che devi continuare in maniera rigorosa e il più possibile dando fiducia e speranza a fare il tuo lavoro, però come essere umano c'è sempre comunque un po' il timore.
Una normalità, che normalità non può essere se sei nato a Bergamo il 18 marzo 2020 come il protagonista della nostra storia o se sei stato un medico in prima linea, come ci racconta Luisa Patanè, responsabile della medicina materno-fetale dell'ospedale Papa Giovanni XXIII, medico anche nei reparti degli ospedali dove resistere significava anche sorridere per un nuovo nato in un mondo che dei fiocchi rose e azzurri sembrava non accorgersene. Come Bergamo, tanti ospedali hanno dovuto attrezzarsi fin da subito, altri lo stanno vivendo in questa seconda ondata. In Italia su questo la macchina si è mossa in fretta e in alcuni casi ha fatto scuola per altri paesi. Elsa Viora è presidente dell'Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri.
A parte tutti i disagi delle donne da sole, insomma tutte le difficoltà che ci sono state, in realtà in Italia c'è stata fin da subito una rete che si è attivata. Dall'ultima settimana di febbraio, il 24-25 febbraio, si è attivato un gruppo coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità questo ha fatto sì che ci sia stato un aggiornamento degli operatori su tempo reale, su questa pandemia in tempo reale. Sono stati raccolti i dati, quindi noi abbiamo i dati italiani su quello che è successo e da questi dati Gli ospedali hanno reagito bene. Chiaro che in quella prima fase erano soprattutto gli ospedali del nord, però questa raccolta di dati continua e quindi vedremo poi anche che cosa è successo con la seconda ondata. Però percentuale di cesarei non è aumentata, gli esiti perinatali non sono peggiorati, gli esiti materni non sono peggiorati, quindi tutto sommato. Non solo abbiamo i dati, ma i dati che ci sono rassicuranti. Il sistema rete.
I numeri di quanto realmente accaduto sono ancora tutti da leggere. Uno studio preliminare nel Lazio racconta di più bambini nati morti durante il lockdown primaverile. Potrebbero anche altrove aver pesato i timori di maggiori controlli, ma questo è un campo da indagare. Quel che è certo è che nascere nel 2020 è stata anche questa un'impresa un po' diversa.
Difficoltà al disagio delle donne a trovarsi da sole in una fase della vita che ormai da decenni si è abituati a condividere con il partner. È vietato l'ingresso in ospedale in tutta questa fase, no? Quindi se per qualunque malattia di fatto poi uno è un po' da solo perché le visite, però, e questo ha certamente aiutato. Con i disagi, perché anche se il partner poteva entrare nei posti dove poteva entrare, anche nei giorni, la possibilità di andare a visitare, a portare, a stare con la donna, insomma, di creare quel primo legame di genitorialità che, come sappiamo, è molto importante. Questo sicuramente è mancato, ecco, cioè, è inutile negarcelo, ecco. Si è anche favorito, dove è possibile, la dimissione precoce. Insomma, sono state prese delle misure per poter alleviare questa situazione terribile in cui ci si è trovati, ecco.
E allora, quanto peserà tutto questo sui prossimi mesi e sul futuro? A lanciare l'allarme è stato il presidente dell'Istat, Giancarlo Blangiardo. Lo ha fatto nel corso dell'audizione sulla manovra di fronte alle commissioni bilancio di Camera e Senato.
I dati sono piuttosto noti, l'Italia è un paese decisamente a bassa natalità. Sono ormai 6 anni che ogni anno si fa il record della più bassa natalità di sempre e sono 11 anni che le nascite in Italia continuano a diminuire. 420.000 nati è l'ultimo dato disponibile per il 2019, però è molto verosimile, e Istat ci ha lavorato in questo senso, valutare e stimare che la pandemia porterà ulteriormente a un abbassamento della natalità e molto probabilmente scenderemo sotto la soglia simbolica delle 400.000 nascite annue.
Che in periodo di crisi le nascite calino non è una novità e non è forse neanche una notizia, ancor più in una crisi che è insieme sanitaria ed economica e che si teme avrà lunghi strascichi. Fu così nel secondo dopoguerra, tra il 1947 e il 1951, nella fase di rientro nei ranghi, ma fu così anche per i 9 mesi dopo la grande paura per l'arrivo della nube di Chernobyl negli anni 80. Le nascite in Italia subirono un ribasso, un 10% di nati in meno rispetto al dato medio degli anni prima e di quelli successivi. La stagione di quiete nel decennio, a cavallo del nuovo secolo, dall'altra parte ha visto qualche segnale di debole crescita tra il 2002 e il 2008, crescita che si è rapidamente conclusa con l'arrivo della crisi economica, macinando, come sentivamo, record negativi su record negativi. Poi è arrivato solo ultimo il Covid-19 e allora è solo questo davvero a far paura? Parla ancora il presidente dell'Istat.
Tra le donne non occupate, circa 2.880.000 dichiarano di voler lavorare, quindi c'è una potenzialità che non trova poi un seguito. 873.000 sono donne disoccupate e 2.700.000 sono forze di lavoro potenziali. Sempre nell'ambito delle donne, quindi della debolezza delle donne nel mercato del lavoro, si mette in evidenza come la presenza di figli rappresenti indubbiamente un fattore penalizzante. Giusto per dare un'idea, il tasso di occupazione che è il 71,9% tra le donne in età 25-49 anni, tra le donne senza figli, scende questo 71,9 al 53,4 per quelle che hanno almeno figli in età inferiore di 6 anni. Quindi anche questo è un campo rispetto al quale un supporto è estremamente importante, rispetto anche agli effetti che ci sono in termini della caduta della natalità. Ovviamente la necessità di prevedere tutta una serie di misure che cerchino di fronteggiare questa dinamica, che è dovuta sostanzialmente sia agli aspetti economici sia a problemi legati alla compatibilità tra maternità e lavoro, quindi come i dati di prima segnalavano, e anche alla esigenza di avere adeguati strutture per la cura dei bambini. Rispetto a questo, Istat ha più volte segnalato l'esigenza di intervenire, ma l'esigenza anche di compensare situazioni differenziali particolarmente diffuse. Siamo ben lontani da quelli che sono gli standard definiti come obiettivo da parte dell'Unione Europea, e soprattutto all'interno del territorio nazionale ci sono regioni che sono decisamente al di sopra.
Certo, se il crollo della natalità in Italia è un fenomeno strutturale, le culle vuote dei prossimi mesi fanno pensare, con il Covid che ha insieme acceso i riflettori e messo l'acceleratore. Ma dai palazzi della politica noi torniamo là dove abbiamo iniziato, dal nostro piccolo Marco, che nel frattempo è cresciuto e un giorno guarderà la sua data di nascita con altri occhi. I medici che hanno aiutato lui a nascere sono ancora al lavoro in questa seconda ondata, ma in una città ferita accadono strane cose, anche che i bambini continuino a nascere nel reparto dell'ospedale Papa Giovanni XXIII.
Ambulatori, le cose, i reparti, cioè noi non abbiamo visto una differenza da questo punto di vista. Non so perché, dovrebbero calare in tutta la regione, in tutta Italia, ma noi abbiamo circa 8 parti meno dell'anno scorso, che quindi se me la mettiamo in una gaussiana è veramente un numero piccolo. Quindi qua non accennano a diminuire, siamo felici di questo.
Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.